Dal Vangelo secondo Luca. Una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi volendo costruire una torre non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine, per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure quale re partendo in guerra contro un altro re non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Lode, lode, lode. Amen. Alleluia. La parola di oggi è una parola terribile, se così si può dire. Di solito noi ci aspettiamo dei fervorini, dei consigli spirituali su pregare di più o fare qualche opera pia e così via. Qui Gesù mette le cose in chiaro e io, preparando quanto sto per dirvi, mi sono fatto un esame di coscienza e mi sono detto: ma io sono veramente cristiano? Ovvero discepolo di Gesù? Oppure, come ho detto al medico, sono un praticante. E qui c'è il discorso della croce, che Gesù fa soltanto 5 volte nel suo ministero. Invita alla croce solo 5 volte, 4 volte invita solo i discepoli, quindi solo gli apostoli. Quindi quello che dice la religione, che ognuno ha la sua croce, accetta questa perché se no il Signore te ne dà una più grande, stai attento, sono soltanto le frottole della religione. Gesù, vediamo che non dà a nessuno la croce, la propone 4 volte agli apostoli. Stavolta la propone a tutti. Come mai? Perché tanta gente, Gesù si accorge che ci sono tante persone che lo seguono, ha tanti followers, ha tanti mi piace. Tanta gente che viene alle sue messe di guarigione, e cioè tanta gente che viene perché lui guarisce, libera dal pane e così via. Quindi Gesù potrebbe dire: beh, teniamoci queste persone, sta andando verso Gerusalemme, quindi teniamocele buone, perché avere tanti discepoli, tante persone, e fa bene, porta tante offerte, tante cose, e ha un peso chi ha tante persone che lo seguono. Gesù invece scoraggia queste persone. Gesù mette le cose in chiaro perché queste persone sanno che Gesù sta andando a Gerusalemme. Gli apostoli stessi hanno predicato che andando a Gerusalemme sarebbero cambiate le carte in tavola. Ci sarebbero state nuove elezioni, facciamo gli auguri a Trump, e ci saranno state nuove cose, quindi si sarebbero spartiti un po' il potere e anche il money, quindi tutti seguono. Gesù mette le cose in chiaro e fa la prima, sono tre cose che Gesù propone. La prima è l'odio, addirittura. Qui hanno tradotto, ma è sbagliatissimo, perché hanno scritto amare di meno. No, è odio. Odio per gli ebrei significa amare di meno, ma significa preferire l'altro. Dio stesso nell'Antico Testamento dice: ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Cioè, significa questo, mettere al primo posto Gesù. Più del papà Antonio, che è in paradiso ormai, del papà, della mamma, dei figli e dei nipoti e più della tua vita. Quindi devi odiare tutte queste cose e amare Gesù. Quindi l'amore di Gesù non è, vabbè, ma tanto dice le preghiere. Certe volte io parlo a mia sorella, no, ma tanto dice le preghiere, vabbè. Amare Gesù, camminare con Gesù, non è dire due pregherine o aprire la Bibbia e prendere un passo. Significa metterlo al primo posto. Quindi la mamma, il papà, la sorella, quando mia madre era malata, io posso dirlo con l'orgoglio, mia madre era malata a Palermo. 2 anni è stata allettata e ancora ai tempi nella mia parrocchia che è attaccata a casa c'era il missionario Sacro Cuore, quindi io potevo andare lì e fare il ministero a Palermo e nel frattempo coccolare mia madre che sarebbe stata contenta. Però ecco, sentivo che non era questo il mio ministero. Che il mio ministero ai tempi era a oleggio e io sono convinto, e questo ve lo dico, che quando noi lavoriamo per il Signore lavora per noi. Quindi, come dicevo a mia sorella, ai miei fratelli, dicevano, se tu fossi qui, insomma, daresti una mano, ma una mano che cosa significa? Già 3 persone, in più c'era l'infermiere, diverse persone che aiutavano. Io sono più utile lavorando per gli altri, realizzando la mia missione, il Signore aiuterà di più la mamma. Teniamolo presente perché a volte, c'è una sorella malata e sospendiamo, non andiamo a pensare, va bene, poi ognuno dobbiamo fare i conti con le nostre fragilità, con le nostre ferite, con le cose. Ma non è un aiuto, ma non è mettere al primo posto Gesù. Questa domenica non posso venire, c'ho un lavoro, c'ho uno straordinario, c'ho un. Metti davanti il tuo lavoro. Adesso non è un rimprovero, ma io ve le devo spiegare queste cose. Non posso annacquare il Vangelo. E mentre Gesù dice: chi non odia la propria vita, quindi la propria vita significa il lavoro. Quante persone a volte non vengono, che sono alla Twill, c'ho un lavoro, oppure c'ho. Cioè, è vero, noi abbiamo sempre cose più urgenti. Ieri sera anche Simonuccio, Simone Nobile, spiegando la parola, ha fatto. Quindi il primo esame è: ma noi abbiamo messo al primo posto Gesù e quindi mettiamo tutto il resto in secondo piano? Amare di meno non è odiare, cioè proprio. Io metto in secondo piano, il resto. Quindi questo è il primo. Poi Gesù dice la seconda: chi vuol venire dietro a me, prenda la sua croce, prenda, non accogliere, accettare, così, prenda la croce. Tra l'altro, il palo fisso era sempre messo nel luogo dell'esecuzione. Il condannato doveva prendere il palo trasversale e Luca aggiunge ogni giorno. Ma ogni giorno, quando tu prendi la croce, per te è l'ultimo giorno perché muori. Quindi non è la croce vera e propria, anche se in alcuni paesi del mondo essere cristiani comporta il rischio della vita. Prendere la croce ogni giorno. Quando il condannato prendeva la croce e si avviava verso il luogo del supplizio, tutti erano obbligati. Quindi anche la Madonna e anche Pietro lo ha fatto e registrato nei Vangeli. La Madonna non lo ha fatto perché non si è visto in quel momento. Lo capisco. Una mamma che vede il figlio straziato, non so dov'era. Ma comunque, Pietro, bisogna bestemmiare, insultare e malmenare quello che passa, dargli delle botte. Tutti. Perché se non lo fai vuol dire che sei complice. Quindi lì c'erano i preti che guardavano, i soldati che guardavano. Quindi andando dal pretorio verso il Calvario, non so quanta strada c'è, ma in questa è breve perché Gesù già era mezzo dissanguato dalle torture che aveva ricevuto, che i sadici gli piace vedere in questo film, in questi film, per carità. E quindi in questo breve tratto Gesù porta la croce accogliendo il disprezzo delle persone a cui aveva fatto il bene anche. C'erano persone che a cui aveva fatto bene, il primo Pietro, che gli ha cambiato la vita. Accogliere la croce significa quindi, l'ho detto tante volte, la croce è citata 73 volte e mai una volta è abbinata ad una sofferenza che devi accettare. Ancora queste cose, anche stamattina Luciano di Roma mandava un post, mandava che pregando per gli altri devi accettare le sofferenze, devi prendere le sofferenze, ma basta, basta. Vogliamo guardare a questa parola di Dio, che se tu scrivi queste cose, ma chi è che prega per gli altri? Se io pregando per il ginocchio di Mimosa devo far ammalare il mio ginocchio, Mimosa, tieni il tuo ginocchio che io ho bisogno di camminare. Sì, siamo reali, appunto. Quindi le cose si hanno gratuitamente. Comunque croce non significa quindi sofferenza, dolore, malattia e morte. Croce significa accogliere, prendere, quindi Gesù non vuole persone rassegnate. Accettiamoci sta croce, no? Devi prendere tu e ti assumi la responsabilità della tua vita, perché prendendo la croce tu prendi il disprezzo del mondo. Quindi se vuoi gli onori, se vuoi essere coccolata, ricordo che mi ha detto, io ho proposto ad una persona, no, perché poi parlano male di me, no, allora gioia mia, state a casa, perché io non ti posso garantire che parleranno bene di te, perché quando fa, guardate me, è il diavolo sembro, quando tu fai del bene, ti viene ricompensato a male dalle persone. Ma da Gesù no, beati i misericordiosi troveranno misericordia. Il bene che hai fatto è nel conto corrente tuo. Quando hai bisogno, un estraneo, tu fai del bene a Veronica, tua figlia, mai aspettarti ricompensa dai figli, né Veronica, né Luca, né gli altri, assolutamente. Però il bene che hai fatto è nel tuo conto corrente. Quando hai bisogno, spunterà. Ho sempre confidato nella... Bravi, un tram chiamato desiderio. Degli sconosciuti. E io mi ricordo quando ero malato addirittura, quelli che chiedono l'elemosina davanti alla chiesa, io avevo le nausea quando facevo la chemio, mi hanno portato, non sapendo, una... come si chiamano le melanzane fatte... la parmigiana presa dal ristorante, quindi figurati, e l'ho mangiata perché con tutte le nausea, le melanzane, io vado matto. Quindi per dirti, mentre i confratelli mi davano le cose, quella che chiede l'elemosina ti dà la parmigiana, per dirti, quello che fa il bene ritornerà da te, stai tranquillo, però non aspettarti gli onori, non aspettarti il disprezzo, perché quando fai il bene tutti i diavoli si smuovono. Quando Sor Faustina cominciò a parlare della misericordia di Dio, i diavoli gli si pararono davanti, gli ha detto: noi ci vendicheremo, te la faremo pagare, scritto nel diario di Sor Faustina. E quindi non ti credere che facendo il bene i diavoli se ne stanno tranquilli, si scatenano. Ma il diavolo non è che ti affaccia, magari a Sor Faustina, a Padre Pio, affacciava il diavolo in persona. Il diavolo in persona non ti affaccia, ma sarà Diego, tuo figlio, Monica, tua moglie, e le tue sorelle. Domani, che è il compleanno di Serena Cucchi, in manco, E ti capiterà che lei sarà la longa manus del diavolo. Quindi teniamolo presente, se fai il bene sarai e avrai il disprezzo del mondo, a meno che non fai la biscia, un po' qui, un po' lì, e ti va, tergiversi un po' qui, un po' lì. Quindi questa è la croce, la devi afferrare. E Gesù non vuole persone rassegnate, vuole persone che lottano. Lottate con me nella preghiera, persone, tutti questi discorsi sono persone per la libertà, perché quando tu te ne freghi di quello che dicono gli altri, sei una persona libera. E Gesù cerca persone libere, non cerca persone a pagamento, non cerca persone che sono messe lì, che stanno un po' per essere gratificate. No, persone libere, che non gli interessa di quello che dicono gli altri e quindi può dire. E può fare il bene. Ecco allora, sono consigli di libertà, consigli di verità e di pienezza di vita. E poi l'ultima condizione che è con una premessa. Chi deve costruire una torre, fa i conti, se con i soldi ci arriva. Perché sapete, poi voi sapete che quando si mette mano a lavori, tu che sei muratore, cominci con un preventivo di 2.000 euro per dire, e poi diventano 4.000, perché spunta una cosa, spunta un'altra. Quindi fatti i conti bene, dice Gesù, quando devi costruire una torre. E così quando devi combattere con qualcuno che ha un esercito di 20.000 soldati e tu ne hai 10.000. Non ti mettere, mandagli un'ambascieria per la pace. Questi sembrano consigli per fare i conti e vedere se ci arrivi e cercare di non fare brutta figura, o fai un discernimento, fai no, 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 no. Qual è la soluzione? La soluzione non è aumentare le entrate. Aumentiamo le entrate, un po' come fanno i vari governi, abbassano le tasse da una parte, li gonfiano dall'altra, e quindi devono aumentare le entrate se promettono alcune cose. Quindi qui Gesù poi dirà, chi vuole essere mio discepolo, rinunci a tutti i suoi averi. Cioè, non ne hai, c'hai la casa della mamma che erediterai quando tirerà le cuoia. C'hai la tua pure, quindi, e non paghi l'IMU. La casa dove si abita non si paga l'IMU. Ah, ecco, c'hai la casa e il negozio, quindi devi dire tutta. Lode al Signore sempre. Allora, qui. Rinunciare a tutti i suoi averi non significa che adesso Lilli deve lasciare la casa, il negozio, i quadri e tutte le cose che c'ha. E non significa che tu devi lasciare la casa che hai ereditato, anch'io ho ereditato una casa della mamma, per dire. E dinanzi alle cose che devi fare, non devi fare i conti, non devi fare discernimento. Devi fidarti del Signore. Chi non rinuncia a tutti i suoi. Tra l'altro, gli averi, Gesù non ha mai detto, e lo vediamo nella prima beatitudine, di spogliarsi, ma di vestire gli altri. Perché se io vengo ad aprire, cara Maria, il tuo armadio, c'hai cose per vestire 10 persone. Però questo può servire. Questo è. Una taglia io la diminuirò prima o poi, quindi conserviamo. Quindi molte volte noi siamo posseduti dalle nostre cose. Una persona libera, ecco, non guardiamo a San Francesco. San Francesco è stato il massimo perché era in un momento storico in cui la Chiesa era veramente uno scandalo. perché la chiesa era ricchissima e la gente poverissima. La gente faceva la fame e sti vescovi facevano sti panzoni. Quindi Francesco è stato un esempio, una pietra d'inciampo. Non dobbiamo guardare a Francesco, dobbiamo guardare a quello che ha detto Gesù. Gesù ha detto che dobbiamo essere liberi, quindi aiutare gli altri a volte, anche intaccando il nostro capitale. Fidati, quello che sta dicendo Gesù è la terza condizione. Se vuoi costruire una torre, se vuoi affrontare una battaglia, e la vita è una battaglia. Non fate come il signor direttore che ha detto vado in pensione e bello, mi metto in panciolle e non faccio niente. Pazza idea, canta Patti Pravo, perché il Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, dice la nostra battaglia durerà fino all'ultimo giorno. Quindi non ti credere che adesso vai in pensione, quindi non stai più con la collega e con i clienti, ma tiri, tiri, tiri e verrà a perseguitarti. Quindi fidati del Signore, abbandonati al Signore per quello che devi fare. E Paolo è chiaro, dice, voi avete cominciato un'opera, ma perché vi siete fidati del Signore? Il Signore la porterà a termine. Quindi quello che è alla terza cosa è credici, fide. Quindi riassumendo, primo, non illuderti che seguendo Gesù avrai potere e avrai più denaro. E prima cosa, quindi mettere al primo posto Gesù, che non significa fare una preghierina in più, al primo posto. Secondo, accettare il disprezzo che viene dal seguire Gesù e fare il bene. Terzo, non contare sul tuo bellissimo conto in banca che fai i conti, ma sì, ce la possiamo fare, al limite ce ne andiamo in Albania, adesso ce ne andiamo e cose, quindi e poi con la pensione che arriva possiamo fare questo, questo, questo e questo. No! Fidati del Signore che ogni giorno ti darà come guardate gli uccelli del cielo, cose. Il Signore ti darà ogni giorno l'abbondanza attraverso noi che siamo cultori dello Spirito, attraverso lo Spirito Santo. E allora ti invochiamo, Spirito Santo, ti invochiamo da subito questa sera. Vogliamo invocarti e chiederti e chiederci a noi che vogliamo metterti al primo posto. Vogliamo, Signore, fare la scelta preferenziale per te. Non ci sono cristiani impegnati e cristiani normali. Tutti siamo impegnati. E una volta che tu ci hai chiamati, oh Signore, in questo meraviglioso cammino, non è che adesso possiamo defilarci. Ti ringraziamo, Signore, vogliamo metterti al primo posto, prima degli affetti della famiglia, prima dell'affetto della nostra vita. A che serve guadagnare il mondo intero se poi perdi la tua vita? Quindi vogliamo mettere anche la nostra vita a servizio tuo, Signore, per quanto possibile, ognuno nella propria vocazione. Però ecco, amarti e metterti al primo posto. Seconda, Signore, vogliamo essere persone libere e quindi non ci interessa quello che dicono gli altri. Signore, a noi ci interessa quello che dici tu. La parola che il Signore ha dato a te, Deborah, quando abbiamo pregato per il tuo compleanno. Signore, quando ci interessa quello che dici tu, tutto il resto viene in ombra. E quindi il disprezzo che attualmente abbiamo per diverse cose, non nascondiamolo, Signore, ma a noi interessa la gioia che metti nel cuore e la stima che tu hai per noi. E poi per ultimo ci fidiamo completamente di te. Non ci farai mancare niente in questo cammino meraviglioso che è la nostra vita. E allora vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù.